credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento missionario. Do il benvenuto a padre Egidio Picucci dei Frati Minori Cappuccini, che è con me in studio. Benvenuto padre.
Grazie.
Padre Egidio, siamo pronti per ascoltare il racconto della vita di un altro missionario. Si tratta di un missionario francese cappuccino che lei ha conosciuto personalmente.
Sì, io l'ho conosciuto personalmente nella Repubblica Centrafricana. Sono stato con lui per 3 giorni, quindi ho un ricordo meraviglioso di quest'uomo, appunto Père Raymond Durand, missionario nella Repubblica Centrafricana e appartenente alla provincia di Lione, ed è stato missionario dal 1949 al 1987. Io lo ricordo fisicamente molto gracile, sempre malaticcio, alto, magrissimo, e morto nel villaggio dei super poveri, costruito quasi interamente da lui per attuare il Vangelo. Lo diceva così: abbiamo ricevuto gratuitamente date.
E dopo questo ricordo personale iniziamo, come sempre, da una biografia del protagonista del nostro incontro. Chi era padre Raymond Durand?
È stato un uomo delle molte sfide, perché alla nascita, che avvenne a Saint-Bonnet-de-Touts il 25 agosto del 1903, trovò una famiglia molto povera. Erano 5 figli, di questi 3 sono diventati missionari, 2 cappuccini e 1 della Società delle Missioni Estere. La madre era molto religiosa e quando si accorse che i figli tendevano alla vita religiosa e poi glielo chiesero, disse apertamente: se andate io vi accompagnerò uno per uno. E li accompagnate lei stessa nei vari conventi. Giovanni si chiamava così perché un tempo i cappuccini cambiavano nome e sostituivano il cognome con il paese di origine, un po' come Francesco d'Assisi, Gesù di Nazareth, per cui abbiamo fatto conoscere una piccola geografia di tante località italiane e del mondo intero a gente che non le conosceva. Bene, dovette mantenere durante la guerra la famiglia perché era il più grande di questi 5 fratelli e lavorava in fabbrica, però avendo già sentito un invito del Signore alla vita religiosa, di giorno lavorava e di notte studiava per guadagnare tempo. Una volta ordinato sacerdote, dovette affrontare un'altra sfida contro il nazismo, perché nella sua casa salvò vari ebrei e per questo il suo nome venne incluso tra quelli della lista da tenere sotto sorveglianza e possibilmente anche da punire. Tuttavia non si spaventò per questo, rischiò la deportazione perché a un certo punto scoprirono chi veramente egli era, ma riuscì a salvarsi. La terza sfida, quella che gli costò di più, è raccontata così dal suo biografo.
La terza benevola sfida padre Raymond la lanciò ai suoi superiori, ai quali chiese ripetutamente di poter cambiare la cattedra di filosofia e di teologia che tenne per molti anni con l'impegno missionario in Africa, una vecchia passione che gli teneva compagnia fin dai giorni di noviziato. Dirottata a Roma, la sua domanda venne accolta dal Consiglio Generale dell'Ordine, ma fu bloccata decisamente dai responsabili della sua provincia, i quali temevano per la sua salute, e questo era vero, ma molto più temevano, e questo era più vero ancora, di perdere un elemento molto prezioso nel campo educativo e didattico. Per nulla scoraggiato, padre Raymond ripeté per 7 volte la richiesta, motivandola con ragioni sempre nuove e validissime, fino a quando essa venne finalmente accolta e gli consentì di partire per Lubangi-Shari, il nome coloniale dell'attuale Repubblica Centrafricana, dove arrivò verso la fine di novembre del 1949.
Dopo una lunga attesa e dopo aver tanto insistito con grande tenacia, riesce a convincere i suoi superiori e partire per il Centrafrica. Nel frattempo però sono passati diversi anni, non è più giovanissimo.
No, aveva 46 anni quando partì per la missione e questa attesa l'aveva un po' sfibrato e debilitato. Sempre magro e malaticcio, quindi questi mali si acutizzarono un po'. Tanto che quando arrivò nella Repubblica Centrafricana, un paese tra i più poveri dell'Africa, perché manca acqua, perché ci sono molte tribù che non si combattono tra loro ma sono molto differenti per usi e costumi, comunque i confratelli, vedendolo affannarsi per i villaggi a piedi o in bicicletta per sentieri davvero molto impervi, dicevano che l'entusiasmo ne gli aveva fatto valutare bene le difficoltà che avrebbe incontrato e dicevano, beh, questo tornerà presto in Francia. Invece, ed ecco un'altra sfida, ringiovanì, percorse questi sentieri difficili, raggiunse anche i villaggi più lontani, assistendo i malati e soprattutto commuovendosi davanti alla grande povertà che incontrava nei villaggi e nelle capanne. Allora pensò a qualcosa di grandioso, voleva fare qualcosa per questi poveri, ma rimandò tutto a dopo le ferie, non chieste, non volute, ma impostegli dai medici perché le malattie contratte, queste malattie tropicali, esigevano una cura in Francia. Fortunato lui che era francese, quindi poté trovare degli ospedali capaci di curare queste malattie, perché non tutti i paesi d'Europa hanno specialisti per poter curare le malattie tropicali. E parlò, nei pochi tempi che aveva a disposizione per parlare della sua missione, parlò nelle chiese, ma non quanto avrebbe voluto, perché tra malattia e convalescenza passò molto tempo e poi gli fu consigliato anche di cambiare aria, ma l'avrebbe fatto ugualmente perché stare 6 anni inoperosi in Francia certamente non avrebbe accettato di poterlo fare tranquillamente, per cui andò a lavorare in Libano con i suoi confratelli francesi e si interessò particolarmente dei beduini, quelli che abitano nel confine tra il Libano e la Siria. Là incontrò un altro confratello, un cappuccino, certo un padre Giacomo da Gazir, che è conosciuto come il Don Bosco del Libano oppure il Cottolengo del Libano, perché ha fondato scuole, orfanotrofi, istituti di suore per l'assistenza ai bambini e ai malati handicappati. E è stato beatificato questo Giacomo da Gazir il 22 giugno del 2008. Tornando in aereo da Parigi nel Centrafrica, a Bangui, per Raymond Duira incontrò un signore, quale lo riconobbe subito come missionario, gli disse, gli chiese dove lavorasse e che cosa stesse facendo. Non si fece sfuggire l'occasione, parlò, disse di trovarsi nella Repubblica Centrafricana e che aveva un progetto da realizzare per i poveri, anzi disse per i super poveri, e gli narrò brevemente quello che vedeva ogni giorno in questi suoi viaggi apostolici. E quel signore, commosso dal racconto, prese i suoi cannelli a segni e gli offrì una buona somma che gli permise di cominciare i lavori. E arrivato in Africa, anziché andare sbarcare direttamente a Bangui, sbarcò nel Camerun, a Douala, e da lì, con una jeep che gli era stata regalata dai suoi amici, tornava lentamente verso il Centrafrica, sono confinanti le due nazioni. ma lì ebbe una brutta avventura che il solito biografo racconta in questo modo.
Tornando in missione attraverso il Camerun e con le idee ben chiare su quello che intendeva fare, perse disgraziatamente il controllo della jeep che guidava, dono di amici francesi, e per 3 giorni sfidò la morte sul ciglio della pista, con il fegato spappolato e le ossa fratturate in tutto il corpo. Raccolto finalmente da un camionista e portato all'ospedaletto militare di Baturi, fu al centro delle attenzioni dei medici e della simpatia di un bambino di 9 anni che entrava furtivamente nella sua stanza, lo fissava e lo interrogava con strano interesse. 24 anni dopo, il ragazzo, Paul Costant, che non aveva mai dimenticato la bontà e la pazienza del missionario, ne fece uno dei protagonisti del romanzo Ouregano, edito da Gaillard e accolto con giudizi favorevoli dalla critica e dal pubblico francese.
Dunque, anche da un incidente, quindi da un episodio doloroso, spiacevole, il padre Raymond Duras riesce a trarre frutti positivi. E dopo essersi ristabilito, ovviamente torna a quelli che erano i suoi progetti.
Certamente, perché ha fatto di nuovo il giro di tutta la missione, si convince ancor più di dover realizzare qualcosa per i poveri che incontrava e che lo facevano terribilmente soffrire. Ma veramente nella Repubblica Centrafricana c'è una povertà estrema. Come in tutta l'Africa, i raccolti dipendono dalle piogge, ma qui c'è un terreno che difficilmente assorbe acqua e quindi questa povera gente, una volta coltivato il cotone, non coltiva altro. Bene, allora decise di voler costruire un villaggio che chiamò Notre Dame Timawa, Nostra Signora dei Poveri, e cominciò subito con l'aiuto di alcuni operai la costruzione, molto saggiamente, anche se lui contribuiva e collaborava con i 2 aiutanti, volle impegnare anche la gente del luogo. Perché? Perché un dono fatto senza che una casa, per esempio, fatto senza che ci sia la collaborazione degli abitanti del luogo, non è valorizzato. La gente dice: questo è del missionario, non è nostro. Se invece loro stessi partecipano o con delle offerte o con delle ore di lavoro gratuitamente, allora hanno più responsabilità, sentono la cosa come propria e pensano al mantenimento, perché il grande pericolo che incombe su questi lavori, su queste costruzioni fatte dai missionari, a volte con molti sacrifici, corre il rischio di essere abbandonato una volta che il missionario non c'è più. Io ho visto tante costruzioni in Africa, per me vere cattedrali nel deserto, fiorenti un tempo, ma poi, non avendo impegnato la gente del luogo per la realizzazione, non vanno avanti. A un vescovo del Camerun l'Italia offrì un giorno la possibilità di costruire un ospedale. Lui disse: datemi tempo, prima di tutto voglio sapere se la mia gente vuole la medicina degli europei. E poi, finché non avrò trovato una congregazione che mi garantisse l'assistenza dell'ospedale, io non lo costruirò, perché significherebbe spendere tanto denaro per nulla. Quindi Perrimont, saggio, volle che contribuisse la gente alla costruzione di queste 80 piccole case.
Ascoltiamo, sempre dalla penna del suo biografo, come iniziò questa costruzione.
Colpito profondamente dalla situazione miserabile di persone sole, spesso disabili, costrette a vivere in capanne cadenti e senza l'indispensabile, costruì sulla collina oltre il fiume Ouham una chiesina dedicata a Notre Dame Timawa, Nostra Signora dei Poveri. Una delle 2 signore, l'altra era la povertà, conosciute, diceva scherzosamente padre Raymond, fin da quando ero bambino a Saint-Bonnet-des-Joux, nella storica regione della Saône-et-Loire. Nel loro nome, egli cominciò a costruire le prime case per chi viveva in tuguri indegni di un uomo. Lavorava rubando il tempo al riposo e aiutato solo da una catechista che trasportava il materiale. Il vero muratore era lui solo. Mese dopo mese costruì 80 piccole abitazioni, non per compassione verso i superpoveri o per filantropia, diceva, ma perché il Vangelo ci comanda di dividere quello che abbiamo con chi non ha niente. Sparse in geometrie irregolari, le casette sono venute su man mano che arrivavano gli aiuti, i quali, sottolineava padre Raymond, non sono pervenuti da enti internazionali, come generalmente avviene in questi casi, ma dalla povera gente delle mie parti. Quando torno in ferie, mi chiedono che cosa faccio, e io racconto la mia vita di ogni giorno, senza esagerazioni o forzature, e mi trovo in mano il denaro per ingrandire il villaggio.
Lei, padre Egidio, durante i suoi viaggi nel Centrafrica ha visto personalmente questo villaggio.
Ma io non dimenticherò mai questo villaggio, tutto adagiato su una collina, col fiume che passa lì vicino, si specchia nel fiume, è veramente bello, anche se è piccolo perché è fatto, sono piccoli monolocali, ma per gli africani è qualcosa di veramente utile. Il lavoro, perché lavorava rubando il tempo al sonno naturalmente, e un po' al lavoro anche, però non gli fece dimenticare la missione, che continuò a visitare regolarmente nonostante l'immensa vastità della zona. Il paese è piccolo in Centrafrica, ma le missioni hanno un'estensione molto grande e notevole. Per bastare agli altri naturalmente dimenticò se stesso. Dormiva, si portava sempre con sé un'amaca e la stendeva fra due alberi e lì passava la notte. Spesso dormiva su una sedia in queste piccole chiesette di villaggi e per 20 anni visse in una casetta che faceva parte di questo villaggio senza acqua corrente né luce elettrica. Voleva proprio condividere fino in fondo la povertà della gente per la quale aveva costruito le case. A questi poveri non dava soltanto una casa, ma dava anche, spesso, da mangiare, per cui costituì un fondo a cui attingere per mantenere i disabili che ogni giorno trovava davanti alla sua piccola casa come se fossero stati portati da una ambulanza gratuita che glieli portava davanti alla casa in cui abitava, come se ci fosse a disposizione loro una ambulanza gratuita. Ripeto che lo aiutavano degli operai, ma era lui che portava avanti il lavoro, immancabile. La gente lo guardava incredula. Dove vuole arrivare quest'uomo ormai anziano? Bene, lentamente vennero su, una dopo l'altra, queste 80 casette abbellite da queste spalliere di poinsettie che fiorivano lì attorno, e volle che questo villaggio fosse sempre, tutti i giorni, c'erano degli addetti a questo, pulito, in ordine, e ci fosse un grande rispetto. È una cosa bella in Africa, quando si arriva in un villaggio ci si accorge subito se nel villaggio ci sono cristiani o non ci sono, perché il villaggio in mano ai cristiani è sempre pulito, è sempre ordinato, si vede subito che c'è un'atmosfera diversa anche nell'aspetto esteriore. Quelli dei musulmani, oddio, sono belli anche quelli, però non sono così in ordine e così puliti come quelli dei cristiani. Naturalmente questo suo lavoro così nascosto ma anche così prezioso non poteva essere ignorato completamente, e la stampa cominciò a parlare di lui, vennero anche delle troupe televisive, perché si seppe 80 case sono molte naturalmente, e la voce arrivò anche sia al sindaco della città, quello se ne accorgeva perché controllava il lavoro con i suoi occhi, ma arrivò anche alle orecchie del presidente della Repubblica del tempo, Dacou, il quale volle andare a visitare questo villaggio.
Questo villaggio, padre, è tuttora abitato, non è stato abbandonato come è capitato per altre costruzioni?
Assolutamente no. Costruito dalla gente del luogo, per la gente del luogo, quindi per i loro anziani, per i loro giovani debilitati, è rimasta una cosa preziosa che sarà portata avanti finché ci sarà qualcuno che ha bisogno.
Siamo in chiusura. Grazie, padre Egidio, per averci raccontato la storia del padre Raymond Duras.
Arrivederci e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ci lasciamo ascoltando ancora un brano del suo biografo. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana, appuntamento al prossimo mese per conoscere insieme la storia di un altro missionario.
Molti super poveri hanno riacquistato così la loro dignità, come ha riconosciuto il municipio di Bossangoa, che ha conferito al missionario varie onorificenze, e come ha attestato lo stesso ex presidente della Repubblica, David Dacaux, che durante il suo governo visitò il villaggio con molto interesse. Al termine della visita, durata più del previsto, consegnando al missionario una bella somma per i super poveri, e che lui accettò più confuso che contento, egli disse ai presenti: «Questi sono i sacerdoti che noi vogliamo, perché il mondo ha bisogno di loro». Padre Raymond è morto fra i suoi poveri, nella casa senza acqua e senza elettricità. I medici non avrebbero voluto farcelo ritornare, ma capirono che, opponendosi, ne avrebbero accelerato la fine. È sepolto all'ingresso del villaggio, accanto alla grossa croce che ne delimita i confini e che, al crepuscolo, trasalisce alle preghiere dei poveri e alle fragranze vagabonde delle limpide notti africane.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.